Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Ultimo Yesterday's Papers dell'anno, per cui cogliamo l'occasione per augurare a tutti e tutte coloro che ci ascoltano, che ci ascolteranno anche successivamente sotto forma di podcast, i nostri migliori auguri per un 2024 migliore di quello che lasciamo, un anno ovviamente diciamo sicuramente più degli altri anni connotato da una violenza bellica e più precisamente della classe che domina su quello che è dominata, che ha determinato dei cambiamenti veramente importanti, paradigmatici su quello che ci aspettavamo per quest'anno, appunto. Si conclude nel peggiore dei modi, verrebbe da dire, almeno dal punto di vista di tutti noi, ossia di tutti coloro che, essendo lavoratori, osservano con le lenti di classe, o almeno cercano di dare una lettura di classe agli eventi che vanno configurandosi ogni giorno. Quello che sta avvenendo in Palestina è stato ormai da tutti definito come un inferno sulla terra. In Ucraina idem, la situazione è tacitata, ma continua una guerra sanguinosa che porta morte e distruzioni. E ne approfitto per invitarvi ad ascoltare il podcast che prepareremo per Caffè Cornetto sabato, in cui ci saranno ospiti Alberto Fazzolo e Fabio Marcelli. Per quanto riguarda le questioni interne, invece, la propaganda televisiva ormai veramente che fa impallidire quello che Emilio Fede e il Berlusconi, primo Berlusconi, faceva con le sue televisioni. Insomma, questa Rai ormai completamente asservita al governo in carica, attraverso una macchina propagandistica enorme, cerca di nascondere sempre di più, attraverso Payet, Palchi, Atreiu e insomma anche utilizzo di mezzi, diciamo così, non convenzionali, il disastroso andamento del governo in carica. Abbiamo già detto, dal punto di vista strutturale, dello Yesterday's Papers di due giorni fa, come Banca Italia, INAP, Istat certifichino sostanzialmente un fallimento a 360 gradi dell'azione del governo. E ora, lo sapevate, l'avevamo annunciato anche nei primi Yesterday's Papers di questa settimana, questi erano i giorni in cui si sarebbero siglati i patti per la questione della stabilità, i famosi patti di stabilità, e per quanto riguarda i migranti. Per ragioni di tempo parleremo prevalentemente, se non esclusivamente, del nuovo patto di stabilità, perché proprio nella giornata del 20 si sono rincorse molte voci, molte reazioni. Abbiamo cercato un po' di mettere insieme tutte le tessere di un puzzle per capire dove si siano collocati gli umori, diciamo, del governo innanzitutto, come è stata gestita la notizia dal punto di vista mediatico e soprattutto, quello che ci interessa di più, cosa prevede questo nuovo patto di stabilità. Allora, partiamo dalle reazioni degli esponenti del governo. C'è subito da dire che Salvini non è affatto intervenuto, e questo evidentemente è emblematico. Il rammarico di Meloni dopo alcune ore di attesa di un suo intervento poi si è palesato, dicendo giustamente, dal nostro punto di vista, che il nuovo patto di stabilità, come spiegheremo tra poco, non prevede l'estromissione dalle regole fiscali, gli investimenti strategici su transizione verde e digitale. Insomma, in altri termini, quello che avrebbe voluto l'attuale governo è continuare a basare la propria propaganda, chiamiamolo così, visto che le elezioni europee sono alle porte, su un'elargizione di fondi che svicolasse, che un po' fosse spunta, insomma, dalla computo contabile del patto di stabilità. Ebbene, così non è stato. Le uniche spese che vengono escluse dal computo, che cercherò adesso di delinearvi con un po' più di semplicità, sono quelle belliche. Insomma, si può investire indefinitamente sul militare e sulle spese per la difesa senza che questo, appunto, creino problemi in termini di, appunto, stabilità, come gli stessi hanno chiamato, ribadendo lo stesso nome del resto del patto che si era andato configurando alla fine degli anni 90 e che ha determinato situazioni che conosciamo bene. è ridicolo, quindi che va un giudizio che va oltre la semplice denominazione di propaganda, invece è stata la reazione di alcuni esponenti del governo, evidentemente male e poco informati, che hanno parlato di accordo storico e persino di fine dell'austerity. Beh, è evidente che qui si tratti proprio di livelli bassi, ma siamo ormai abituati a vedere delle reazioni distopiche, schizofreniche, tante volte legate a una incapacità di leggere i fatti per quello che sono. E Giorgetti, costretto da economista e da ministro dell'economia a far buon viso a cattivo gioco, si limita a dire che le cose potevano andare meglio, ma l'accordo è sostenibile. Chiederemo noi come fa a essere sostenibile per l'Italia un accordo del genere e cerchiamo di spiegare perché. Sostanzialmente, cerco di essere breve, questo nuovo accordo inserisce solo una cosa che fa la differenza rispetto a prima. Questo elemento è la fase di transizione fino al 2027, che permette ai paesi più indebitati, Italia in primis, di rientrare con un po' di calma verso i parametri che invece rimangono invariati. E questo è l'elemento che va sottolineato: le soglie del 90% del rapporto debito-PIL e del deficit massimo al 3% non sono cambiate, così come il fiscal compact rimane in costituzione, perché quella modifica fatta nell'aprile del 2012 non muta assolutamente. Quindi chiederemo a costoro che hanno appunto urlato ai microfoni la fine dell'austerity di che cosa si siano cibati, perché insomma non ci sembrano delle dichiarazioni da persone sane o comunque in una fase sufficientemente di normalità. Il risanamento è previsto anche qui con un po' di morbidità maggiore, si parla di 4-7 anni, ma appunto l'obiettivo è quello di ritornare al 90%. E facciamoci due conti, perché noi avevamo abbandonato l'Italia prima della sospensione del patto di stabilità, come già dicevamo alcuni giorni fa, con un debito al 131% definito dall'OCSE insostenibile. Poi abbiamo avuto spese di qualsiasi tipo che hanno finanziato prevalentemente la classe dominante, abbiamo visto i profitti che sono saliti, i salari e quindi dunque i lavoratori che sono stati vessati, quindi possiamo dire con certezza che la pandemia ha utilizzato lo Stato proprio per ingrossare i profitti, e questo insomma è un dato incontrovertibile, e ci troviamo adesso con un debito che è arrivato alla cifra record di 2.800 miliardi di euro, questi sono dati ufficiali, mentre il PIL non arriva neanche a 2.000 miliardi. Facendo due conti molto banali, dunque, questa manovra di risanamento dovrebbe far sì che l'Italia riduca il proprio debito in un futuro non ben noto, ma insomma il prima possibile sembrerebbe la cosa più adeguata rispetto a quello che abbiamo visto, fino diciamo a una cifra di 1.680 miliardi, che rappresenterebbe esattamente questa soglia del 90%. Detto in maniera più semplice, se noi provassimo a fare un'ipotesi che questo piano di rientro dovesse concretizzarsi in 7 anni, significherebbe che l'Italia dovrebbe ridurre il proprio debito della bellezza di 170 miliardi l'anno. Cioè, stiamo parlando di cifre impossibili da renderle compatibili con l'andamento di un'economia capitalistica moderna. Ma anche se dimezzassimo, anche se dividessimo per 10 questo importo, quindi allontanandoci enormemente dalla soglia del 90%, ci si rende conto che ciò non è affatto possibile, non è affatto plausibile. E dunque, se è vero che ci deve essere una morbidità, come dicevo prima, una progressività più precisamente forse nel rientro rispetto a prima, in cui i parametri erano evidentemente più rigidi, ma dico io sostanzialmente non è che cambiasse molto, comunque l'obiettivo del rientro al 90% è evidentemente quello che voleva i cosiddetti paesi frugali. Ricordate il ministro che attualmente è stato eletto, il primo ministro olandese, grande amico di Meloni, che ha detto, andava in giro con i cartelli dicendo: noi non daremo una lira agli italiani perché sono degli spendaccioni. L'hanno avuta, insomma, hanno vinto. Non saprei a questo punto la Presidente del Consiglio come possa prendere una cosa del genere, perché è evidente che i governi da qui ai prossimi anni avranno solamente una possibilità. Cioè, anzi due, diciamo. La prima è quella di smantellare completamente tutta la spesa pubblica, il che significherebbe automaticamente ridurre il salario sociale nella sua componente, diciamo, del salario differito e il salario indiretto, spesa sociale e pensioni. o d'altra parte infischiarsene di questo patto di stabilità e decidere di uscire da un'unione monetaria che evidentemente è ritornata ad essere quella che era prima, a due velocità. Certo che la seconda delle ipotesi è qualcosa di assolutamente difficile da immaginare, però è giusto sottolineare come queste istituzioni nuovamente stiano creando delle condizioni affinché l'austerity la faccia da padrone e il pilota automatico di fatto ricominci a gestire le nostre vite. Io ringrazio tutti e tutte per il cortese ascolto e do appuntamento all'anno nuovo. Arrivederci.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.